Metro Sound. Buonasera, buonasera amici e benvenuti su Metro Sound. Ecco, abbiamo iniziato le trasmissioni in una maniera un po' speciale, non con la sigla solita di Metro Sound, ma con la sigla storica dei programmi che annunciava l'inizio delle trasmissioni in televisione, questo un po' di anni fa. Perché questa sera, qui su Metro Sound, abbiamo con noi un ospite speciale che salutiamo subito. Ciao Alessandra.
Ciao a tutti, buonasera a tutti i telespettatori, visto il lapsus freudiano comincia subito, tutti gli ascoltatori, sono Alessandra Comazzi e sono contenta di essere stata introdotta da questa dalla musica che con cui si accompagnava l'inizio dei programmi della Rai, ai tempi della Rai in bianco e nero, che è la fine del Guglielmo Tell di Rossini.
Ah, grande, bellissima introduzione. Alessandra Comazzi qui con noi. Ma chi è Alessandra Comazzi? Per chi non la conosce ancora, lo scopriremo durante questa puntata. E allora noi iniziamo subito con un brano tipico che parla sia di TV che di radio. Loro sono i Buggles con Video Killed the Radio Stars. Eccolo qua. Brano, questo è un brano storico.
Un brano storico molto bello, ma non profetico.
No.
Perché video non killed the radio star, perché la radio è viva e lotta insieme a noi. La radio, anzi, per certi versi, sta superando la televisione e forse nemmeno internet, si potrebbe dire adesso. Internet ucciderà la televisione, ma non sarà
chi
così.
Lo sa.
No, un mezzo non uccide mai quello precedente, magari lo soppianta, lo affianca, lo modifica, ma non lo uccide.
Ma che tu sei una grande esperta. Ma come mai è così esperta Alessandra Comazzi? Allora, Alessandra, la tua biografia dice che sei figlia di un tipografo.
Sì.
E nella tua carriera da giornalista, cominciata a 19 anni, hai lavorato con nomi importanti, tra cui Paolo Mieli, Ezio Mauro, Carlo Rossella, Marcello Sorgi, Mario Calabresi. Mi sono documentata, mi sono stradocumentata.
Davvero, complimenti. Sono tutti i direttori della stampa che io ho avuto, cioè.
Ecco, allora, sei l'ideatrice l'inventrice di Torino 7, la guida che agli appuntamenti cittadini torinesi, inserto della stampa, una specie di time out in salsa torinese che negli anni 90 era imprescindibile per noi torinesi e che volevamo fare vita mondana e culturale. Era anche imprescindibile per chi era artista e insomma voleva segnalare i propri eventi e le proprie serate. Insomma,
Torino 7 nasce nel 1987 da un'idea dell'allora direttore della stampa Gaetano Scardocchia, che arrivava dall'America e che aveva questa idea di fare un settimanale, appunto 7 giorni di buone notizie, quindi dedicato tutto quello che si poteva fare, ascoltare, dire, fare baciare lettera testamento a Torino in quella settimana. E lui stesso si stupì di quante cose ci fossero da fare. Il responsabile era il capo di tutti i supplementi della stampa, Tutto Libri, Tutto Dove, Tutto Come, che però Franco Pierini si chiamava, e diedero a me lì il modo di, quindi inventare no, ma proprio realizzare, poi concretizzare il progetto.
E quindi tu hai una grande esperienza come giornalista, ma ti ricordi quando la televisione da semplice mezzo è diventato qualcosa da osservare e da capire? Cioè, come sei approdata alla critica della televisione, televisiva? Ricordiamo tra i tuoi lavori il Cose di Tele, questa rubrica di critica televisiva. Ecco, come è avvenuto questo passaggio?
Il passaggio alla critica televisiva, come spesso succede per tante cose nella vita, è avvenuto in modo abbastanza casuale, nel senso che la stampa aveva il critico, il protocritico televisivo, l'inventore, lui sì, praticamente della critica televisiva, che si chiamava Ugo Buzzolan, che era stato, a cui il ruolo gli era stato affidato dal direttore di allora, che era De Benedetti, il quale a sua volta Buzzolan sostituiva la prima, e la voglio ricordare qua, Mirella Apiotti. Di nuovo fu una donna che per prima ebbe una rubrica di critica televisiva all'inizio, cioè qui parliamo del 54, quando la televisione apre i suoi sportelli televisivi, certo, all'Italia e agli italiani.
Ah, quindi la critica è nata proprio insieme alla televisione?
Insieme, contestuale alla televisione, nel 54, con la rubrica della Mirella Apiotti, che era a sua volta una giovane cronista. Poi De Benedetti affida a Ugo Buzzolan, che già era un giornalista, quindi anche lui veniva dalla cronaca, la rubrica di critica televisiva, che fu ai suoi tempi seguitissima. Buzzolan riceveva tantissime lettere, era molto seguito. Oh, mica c'era internet, si leggevano le cose sui giornali, si commentava il giorno dopo nei bar quel che la televisione aveva trasmesso, prima 2 soli canali, poi 3 canali Rai, eccetera, eccetera, e si leggeva quello che il critico televisivo scrive. Buzzolan agli inizi degli anni 90, purtroppo prematuramente, muore, e Mieli aveva sotto mano questa che ero io, che era questo giovane giornalista, però che già aveva un ruolo all'interno della redazione, ero il responsabile del settore spettacoli, e allora mi dice: ma te la sentiresti di fare la rubrica televisiva? Naturalmente sì. E Mieli chiede: ma tu sei abbastanza cattiva? E io, che chiunque mi conosca può dire, possono dirmi tante cose, ma cattiva proprio no, e nemmeno bugiarda, ma alimento, e dico: certo, direttore, figurati. E di lì è cominciata questa avventura che insomma con alterni momenti e tempi dura ancora adesso, ecco, perché me ne occupo ancora.
Bene, poi dopo parleremo anche di tante altre cose.
Sì.
Ma che cosa vuol dire fare critica televisiva?
Sì.
Cioè, significa fare la lista dei bocciati, dei promossi, oppure raccontare meglio? Insomma, cosa significa?
Secondo me, dunque, intanto voglio sottolineare che, a differenza di altri giornali, per non far nome il Corriere della Sera con Aldo Grasso che viene dall'Accademia, la tradizione della stampa, anche a proposito di critica televisiva, è quella di attingere dal giornalismo vero e proprio, dai giornalisti. Appiotti era una giornalista, Buzzolana era un giornalista e io sono una giornalista. Non veniamo dall'accademia, ma veniamo dalla strada, dal raccontare i fatti, questo è. Io credo che il compito di un critico televisivo, adesso poi, con le reti, con internet, con i mille canali, non è tanto quello appunto di dire i buoni e cattivi, alzare il ditino con la bacchetta e dire questo programma è bello per questo e per quello, ma è essere una sorta di guida, di Virgilio ai telespettatori che devono un po' districarsi, un po' orientarsi nel mare magnum, nel grande mare di quello che le reti di ogni ordine e grado mandano in onda. Credo che questo sia il compito del critico televisivo. Vi fidate di me, quindi acquisire, conquistare la fiducia nel lettore, spettatore, ascoltatore, quello che vuoi, vi fidate di me? E allora, se io ti dico che questa serie, questa varietà, questo talk è seguibile, ha avuto quella bella puntata, e magari cercalo e seguilo anche tu.
Certo, ma dunque ancora una domanda. Tu sei torinese, però in realtà sei di Biella.
Io sono nata a Torino, ospedale Mauriziano, la mia famiglia è di origine vercellesi, Trino, provincia di Vercelli.
Allora ho fatto un
pasticcio, una volta Vercelli e Biella erano stessa provincia.
Ce l'avevamo anche detto, siamo nate tutte e due all'ospedale Mauriziano, infatti sei torinese. No? Allora il collegamento che volevo fare non c'entra, però ti volevo chiedere, tu hai avuto la televisione quando eri piccola? Cioè quando eri piccola, in che
epoca? Io sono del 9 dicembre 56.
Ecco, non era per chiederti
la
data di nascita.
La televisione è nata nel 3 gennaio del 54 e mio padre per qualche strano motivo la comprò subito. Quindi io sono nata nel 56, non so se l'ha comprata, potrebbe averla comprata nel, io sono di dicembre 56, averla comprata nel 57. Sta di fatto che quindi, io appena sono in piedi, i miei primi ricordi e le foto ci sono davanti a sto televisore Dumont, ovviamente in bianco e nero, con i baffi, li chiamavano baffi, una specie di antennina sul mobiletto che prendeva un canale, quello che sarebbe poi stato chiamato il programma nazionale fino al 1961, poi dal 61 il secondo canale e poi avanti.
Certo.
Ma i miei genitori a un certo punto qua in Piemonte si poteva prendere la televisione svizzera, Capodistria, ma loro non volevano. Allora primo e secondo, due canali. due canali sono già troppi, va bene così. Però sarà perché mio papà faceva il tipografo alla stampa e quindi aveva degli orari molto particolari. Io ricordo a lungo mio papà che andava a lavorare alle 10 di sera, intese 10 intese 22, quindi aveva questo orario 22, 4 del mattino, per cui non... eravamo una famiglia con gli orari spostati già un po' in avanti, no? E quindi nessuno mi ha mai mandato a letto dopo Carosello. Io sono la generazione di a letto dopo Carosello, ma io dopo Carosello stavo a guardare almeno la prima serata, che allora peraltro era una prima serata vera e finiva presto.
Certo. La televisione era quindi appena entrata, stava già diventando il focolare domestico, no? Perché poi il boom economico ha portato a quello ed è passata da essere un mezzo che educava, che insegnava, che alfabetizzava la nazione italiana, a intrattenerla, no? Abbiamo avuto anche tanti torinesi illustri in televisione, tra cui dalla Littizzetto alla mi è venuta in mente
Enza
anche Enza Sampo di Torino,
fu della TV dei pionieri, si capisce. Poi nella TV dei pionieri ci furono importanti
Umberto
anche
Furio Colombo, esatto. E poi Gianluigi Beccaria, anche lui faceva un quiz sulla lingua italiana,
Parola mia.
E appunto siamo passati da insegnare l'italiano al invece insegnare delle curiosità, no? A testare gli italiani sulla conoscenza dell'italiano. E quindi, insomma, hai visto veramente la crescere questa televisione.
L'evoluzione dai primi anni che l'ho vista di persona e roba. Io me lo ricordo questo fatto che appunto, come abbiamo detto, io sono nata a Torino, la mia famiglia è originaria di Trino, che è in provincia di Vercelli, quello della vecchia centrale, no? Della centrale nucleare. E io me lo ricordo quando da bambinetta andavo a Trino e stavo dalle mie cugine, la sera si partiva in gruppo ad andare dallo zio Antonio, detto in dialetto dal Barbatoni. Si andava dal Barbatoni, che era l'unico di tutto il parentato ad avere la televisione,
sì,
là.
Perché non tutti ce
e mi ricordo con le sediole, ma guarda, me lo ricordo benissimo, certo, questo fatto. Io bambina con le mie cugine, che andavamo a vedere la tele dal Barbatoni, e invece io a casa mia a Torino ce l'avevo già. E sarà quello, sarà il fatto che nessuno mi ha mai mandato a dormire dopo Carosello. Si vede che questo, come certo, dire, afflato televisivo, certo, mi ha accompagnato fin dalla più tenera infanzia.
E secondo te la televisione ha un valore culturale, ha ancora un valore culturale?
Ah certo, assolutamente, ce l'aveva allora, perché appunto, come ti dicevi giustamente tu, aveva la mission, come si direbbe adesso, di educare gli italiani e di unificare. Poi c'è la grande missione di unificazione della lingua, no? Questa fu veramente percepita dai padri fondatori della RAI come una missione. Gli italiani non si capivano tra loro,
certo.
Ci fu un programma di quei primi anni, negli anni dei pionieri, che si chiamava Paese Sera,
sì,
che per l'appunto, si, da lì la parola campanilismo, si svolgeva nei vari paesi d'Italia da Savigliano nel Cuneese conobbero il paese del Trentino, della Sardegna, della Calabria, che non si sarebbero mai visti, conosciuti e compresi.
E allora, a proposito di paesini dell'Italia, ti faccio sentire questa musichetta.
Sì.
Vediamo se la riconosci.
L'intervallo, questo, le pecore. Quando spuntava questo, c'era l'intervallo. Perché, come ben sappiamo, i primi anni di televisione andavano tutti in diretta, quindi si potevano c'erano cause infinite di possibili interruzioni dei programmi. E quindi questo era oppure tra un programma e l'altro dovevano cambiare. Cambiare la scenografia, cambiare delle cose. Questo era l'intervallo che nei primissimi anni, proprio, ma qua nemmeno io me lo ricordo, in diretta c'erano le pecore.
E perché l'ho messo? Perché è vero, c'erano le pecore, però andavano le scritte di paesi sconosciutissimi, ecco, in provincia di
c'erano le immagini con questa musica, è vero. Poi dopo le pecore ci furono le immagini dei paesi Sant'Andrea Ionio in provincia di Catanzaro,
con le immagini a volte,
San Pietro in Lyon in provincia di Trento,
paesi diroccati che oggi invece sono tutti
probabilmente rifioriti, borghi in pace, certo, magari sono nei borghi del Fai.
Bene, senti, ci ascoltiamo un brano che è comunque ha a che fare con la televisione e poi ritorniamo qua. Si tratta loro sono gli Azimut, brasiliani, e questa è Jazz Carnival. Alessandra, siamo qui con Alessandra Comazzi questa sera su Metro Sound e stavamo poco fa mi ha chiesto Alessandra, ma senti, sento un disturbo in sottofondo, ma che cos'è?
Avevo paura di perdere la cuffia che mi saltava su e giù, chissà cosa facessi, no? Sente no. Sempre in colpa uno.
E ho spiegato giustamente, volevo già dirlo prima all'inizio, ma lo dico ora. E di solito, come sanno gli ascoltatori di Metro Sound, io metto sempre il suono delle onde del mare che ho registrato in Sardegna durante una vacanza. Ma questa volta invece ho messo il rumore bianco della televisione, quello che si sentiva quando l'apparecchio non funzionava o l'antenna non prendeva. Una volta c'era l'antenna che sintonizzava i programmi, le reti, e quando non prendeva o si metteva il fratellino più piccolo vicino alla televisione, di modo che, perché se mettevi qualcuno vicino alla televisione
si stabilizzava
si
tutto,
stabilizzava tutto e si prendevano i programmi, altrimenti niente, si sentiva, si vedeva tutto appuntinato e si sentiva quel suono così, una sorta di un rumore bianco, cosiddetto rumore bianco, che tra l'altro devi sapere che su YouTube vanno questi video solo di rumore bianco, e che serve per conciliare il sonno e per anche aiutare a concentrarsi nello studio.
Ah, ho capito, è rilassante,
concentrato. Come il rumore del phon per l'asciugacapelli, viene utilizzato
la lavatrice.
Anche la lavatrice,
esatto. Sì, ci sono tutti, sì, ho capito, i rumori bianchi. Ma invece la sigla che stiamo sentendo,
esatto,
era la sigla di Mixer, è vero.
Mixer di Giovanni Minoli.
Sì, me l'ha ricordato Lara, certo.
Su Rai 2.
Su Rai 2, mi dico, Giovanni Minoli su Rai 2, un altro, qui cambiamo completamente periodo, la televisione non è più educativa, la televisione, la Rai, allora il grande spartiacque avviene all'inizio degli anni 90, la Rai perde il monopolio, perché tutto quello di cui raccontavamo prima, la Rai lo faceva in regime di monopolio, solo la Rai poteva trasmettere su tutto il territorio nazionale. Una parte, una causa penale che arriva fino in Cassazione, e proprio da dove parte? E lì sì, da Biella.
Telebiella,
Peppo Sacchi, a cui la Corte di Cassazione dà ragione, quindi dice che non è costituzionale non poter trasmettere su tutto il territorio nazionale se non sei la RAI. E da lì comincia la rivoluzione, arrivano le televisioni private, una volta le chiamavamo anche le radio, quando io ero ragazzina c'erano le radio libere,
Si uscì
dal monopolio RAI in tutto, in tutta l'emittenza. E nella televisione questo volle dire che cominciò a irruppe la concorrenza, non si potevano più essere soporiferi con i telespettatori, bisognava svegliarli, e quindi da lì la TV del dolore, la TV della lacrima, la TV dell'urlo, la TV di Vanna Marchi, da Corrado, da Crema, gli imbonitori,
le televendite,
perché bisognava attirare lo spettatore. Cominciò, una volta c'era con la RAI beneamata, c'era l'indice di gradimento, adesso arrivò l'indice di ascolto, la rilevazione dell'Auditel, e non dimentichiamo mai che l'Auditel è una società di cui fanno parte RAI, Mediaset e altri, dove per altri stanno tutte le altre emittenti. Quindi quando mi si chiede, domanda frequente, ma bisogna credere all'Auditel, e non lo so, è comunque un punto di riferimento, come dire, si può credere al metro, è veramente lungo un metro.
È un'unità di misura.
È una convenzione.
Esatto. Bene, e allora abbiamo parlato anche del suono della televisione attraverso le sigle, e quanto hanno inciso appunto le sigle, l'abbiamo visto nella nostra memoria collettiva, hanno inciso veramente tanto, anche quelle della pubblicità. Ti faccio sentire un'altra musichetta che questa volta non è un programma televisivo, ma è quella di un
è di una
pubblicità.
Sì. Pa-pam.
Alessandra sta pensando.
Sto pensando perché la so cantare. Para pa pam 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 pa pam.
Ti do un aiutino.
Ma non
era
si beve.
La musichetta del Fernet Branca.
No, visto si beve. però pazzesca è la mente, non mi ricordavo più cosa. Lista. Ma era qualcosa che si beveva, sì, perché allora si c'era, era credo che adesso sia vietata la pubblicità degli alcolici.
No, c'è ancora,
è molto contingentata però.
Sì, sì,
infatti
sì.
In prima serata sì, ogni tanto c'è, ma ce n'è molta meno. Una volta ce n'era molta di più.
Molta di
tra
più,
tra cui il Cernet,
sì.
La Sambuca Molinari con la Mosca, la Cambusa,
sì.
Cambusa,
sì.
Uam, la Maricante, tanto non c'è nemmeno più, quindi non facciamo pubblicità.
Però hai visto,
sì,
è pazzesco,
sì.
Hai pensato
pazzesco.
A qualcosa da bere,
ho
cioè il suono associato.
Il suono è tanto
pazzesco,
evocativo.
Che appunto riesce ad acchiappare i sensi.
Certo. Questo chi fa radio credo che lo sappia molto bene, giustamente tu ci lavori, tu voi ci lavorate,
certo.
Con questo, che non è una sensazione, è vero, e l'abbiamo appena dimostrato, come se fossi una mentalista che riesce a capire i segreti della mente.
Esatto.
No, le sigle, tu dicevi, le sigle erano veramente importanti, perché abbiamo dimostrato adesso con i fatti che erano molto evocative, partivano e ci si ricordava immediatamente del prodotto. Oh, ricordiamo che sono anche quelle della pubblicità, sono legate al programma reclamizzato, si pensava subito al prodotto che si doveva eventualmente comprare. E poi
certo.
Un'altra sigla fondamentale, quella lì, era proprio quella di Carosello.
Sì, Carosello. Però vedi, non l'ho portata per questa sera. Mannaggia, mannaggia,
ce la ricordiamo.
Allora, invece dai, io direi, tu ti ho chiesto una playlist di brani.
Sì.
E che cosa vorresti ascoltare tra quelli che mi hai consigliato? Io qui ho diverse cose, non so.
Ma
Ornella
così ricordiamo,
Vanoni.
Sì, così la ricordiamo anche noi. La ricordiamo con un brano molto allegro, molto bello e molto che, come dire, descrive un'altra parte importante della mia vita, la musica.
Mm? Allora, Ornella Vanoni con Musica, Musica.
Era lì a sconvolgere il cuore, a cambiare l'umore. Era lì, era lei, soffocante, leggera, un amante che ti spinge. È già stata tua, sua, mia. Musica, musica, sa di piacere, sa che prima o poi ti fregherà. Metti una stella al suono di un ricordo, puoi fare il cieco, ma prova a fare il sordo. Quando ti segue la musica, 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 quella tua musica che non ti fa dormire più. Da una cuffia, da un impianto, dalla radio di un taxi, torni a casa smadonnando e c'è lei.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Metro. Eccolo qua, il rumore, È bellissima la canzone di Ornella Vanoni, Musica.
Che voce.
Una voce stupenda.
Sì, poi veramente un inno alla musica, all'allegria, alla gioia, alla radio.
Sì.
Sei dalla radio di un taxi, la musica può uscire dappertutto.
Certo.
Puoi fare il cieco, ma non puoi fare il sordo.
Con questa canzone entriamo, ci avviciniamo un pochino in una sfera, in una dimensione un pochino più intima,
sì.
No? Cominciamo, abbiamo parlato fino adesso della tua carriera giornalistica, abbiamo parlato di televisione, ma parliamo anche di te,
sì.
No? Della tua vita. A un certo punto ti sei ritrovata non più a raccontare la TV, ma a parlare di te stessa. E quando hai capito che era il momento di parlare di te?
Succede che eravamo esattamente 3 anni fa, nella notte tra il 7 e l'8 febbraio del 2023, senza nessun preavviso, sono diventata tetraplegica completamente in poche ore. La paralisi è salita in poche ore, sono stata ricoverata al Mauriziano, dove siamo nate entrambe, e al pronto soccorso, la solita trafila, evidentemente poi hanno fatto le analisi, hanno prelevato il liquor, quello della spina dorsale, e da lì devono avere, credo, dei protocolli, perché la diagnosi l'hanno fatta molto in fretta. Si chiama sindrome di Guillain-Barré, è una malattia che non avevo
mai sentito
che è una malattia autoimmune, cioè è il sistema immunitario che che combatte un virus qualunque, anche piccolissimo, un qualunque virus del raffreddore, dell'influenza presente nel corpo. In questo caso poteva darsi che ci fosse perché era il 7 gennaio. Colpisce, invece di combattere il virus, combatte il corpo. Nel caso della Guillain-Barré, le guaine mieliniche che proteggono i nervi. Quindi sto sistema immunitario si è messo a combattere le mie guaine mieliniche e ha vinto lui, cioè le guaine mieliniche si sono accartocciate, i nervi si sono afflosciati, non sono più state sorrette alle guaine, il cervello non ha più potuto mandare i comandi ai muscoli attraverso i nervi e io mi sono paralizzata. Completamente.
Pazzesco.
Pazzesco.
Però.
Quindi, per fortuna, questo era stata ancora una giornata normale. Per fortuna, mio marito Giorgio Scianca, che forse ci sente, come si dice in questi
Ciao,
casi,
Giorgio.
Che saluto. Ciao Giorgio, ti salutiamo.
Lo salutiamo anche noi di Metro Sound, perché
anche
è stato
noi.
Ospite nostro per parlare del suo libro.
Era stata una puntata molto interessante, sono sempre puntate interessanti. E per fortuna, Giorgio mi alzo dal divano dopo che avevamo visto un film, quindi la sera alle 11. E non mi alzo, mi alzo ma crollo per terra, e lui fa per sorreggermi, sai, dici cosa ma non va, non stavo in piedi, insomma, non va mica bene, siamo andati al pronto soccorso e di lì è partito tutto. Insomma, ho fatto 5 mesi di ospedale, sono tornata a casa, ero ancora, perché è una malattia che se la prendi in tempo può essere reversibile, ecco, cioè se non la prendi in tempo ti può anche far morire, perché colpisce il sistema nervoso periferico, che pertiene a tutto quello che sono gli arti, che nel mio caso sono stata colpita tantissimo, ma anche tutto il sistema nervoso periferico è quello che non, tutta la parte nervosa che non è il cervello, quindi anche i nervi che tengono il cuore, lo stomaco, tutti gli organi interni, la gola. E quindi era possibile che se la paralisi saliva fossi anche intubata. Non sono stata intubata, quindi la paralisi non è arrivata ai muscoli della deglutizione della gola, però, ripeto, gli arti sono stati colpitissimi, quindi reversibile, ma adesso cammino male, ecco, mi vedeste, cammino male.
Non è vero, io ti ho vista, hai fatto un'ottima ripresa, sei
grazie.
Veramente inarrestabile, poi davvero complimenti perché ti sei rimessa in pista. Però appunto la malattia ti ha costretto a fermarti per un periodo.
Che cosa hai? 5 mesi d'ospedale, completamente ferma. Per i primi mesi manco riuscivo a schiacciare il bottone del telefono, altro che guardare la tele.
Come ti sei trovata in questa costrizione?
Ma
questa
era una cosa talmente grossa che quasi quasi, cioè, come dire, c'era un senso di ineluttabilità che diceva, vabbè, ero talmente immobile, vulnerabile, alla mercé di tutto, non facevo niente da sola, né mangiare, né lavarmi, né andare in bagno, nientissimo, non mi muovevo. E mi sentivo, ecco, la sensazione era quella che io c'ero, perché io ero Alessandra con le mie caratteristiche, ma chiuso in un sarcofago. E questo sarcofago era il mio stesso corpo, era come fosse di marmo, non so, niente, non si muoveva niente. E quindi quando ero, tu mi dici come la, lo, quel, è stata in, con un senso di ineluttabilità. È stato poi tutto il recupero. Io sono tornata a casa dopo sti 5 mesi di ospedale, che ancora ero sulla sedia a rotelle, dopo il deambulatore, poi il bastone, poi camminare male, poi senza resistenze, poi tanta fatica, tanta stanchezza. E bisogna, e devo ringraziare molto Giorgio, ribadisco, il mio cagnolino Dulce, tutte le persone che mi sono state vicine. Quindi io sono stata nella disgrazia, sono stata fortunata.
Certo, diciamo, perché però comunque ti sei ritrovata, per te che ami parlare, per te che ami raccontare, ecco, ti sei trovata a dover appunto fermarti un attimo.
Certo, ma tutto serve, perché per esempio anche parte della riabilitazione era proprio tornare a scrivere sulla tastiera, tornare a scrivere, a vedere se prima scarabocchiavo, non riuscivo a firmare, prima non riuscivo niente, non muovevo le mani, poi a mano, perché poi si deve questi segmenti, come li chiamano loro, mani e piedi, segmenti distali, arrivano tardi a essere recuperati in sindromi come queste. E quindi il discorso, che è quello che facevamo prima, quello di cui parlavamo prima a proposito del Fernet Branca, è una roba che si beve, sì, quando mai fatto sentire la musica, no? E così quando le mani si mettono sulla tastiera del computer è come se il cervello dicesse muovetevi.
Esatto.
E quindi questa è stata una parte riabilitativa importante.
Utile per i sensi, utile per tutto. Per
quindi ho ricominciato a scrivere un po' di mesi dopo, ma neanche tantissimi. Cioè io sono fatto sti 5 mesi d'ospedale, da gennaio a fine maggio, diciamo, tra un po' ricominciato a scrivere qualcosa di sensato da pubblicare ottobre-novembre del 23. Quindi intanto, certo, erano passati 8-9-10 mesi, mi ero fermata, come dici tu giustamente, sì.
Certo. E così poi tu sei un personaggio famoso, un personaggio di televisione, una giornalista, hanno cominciato a chiederti, hai cominciato a raccontare, a parlare della tua malattia.
Sì. E lì è stato strano, curiosamente una testimonianza, proprio una testimonianza me l'ha chiesta una collega che lavora a Roma e dirige, si chiama Rita Pinci e dirige la parte femminile dell'Osservatore Romano, il settimanale mensile, non so neanche che periodicità, della Santa Sede. E lei, per questa costola femminile, che è un mensile, questo lo so, mi ha chiesto di fare questa testimonianza. L'ho scritta, il direttore della stampa, che adesso è Andrea Malaguti, è un altro direttore con cui vado molto d'accordo, è una persona di grande sensibilità, mi ha chiesto se si poteva pubblicare, insomma, morale, questo articolo, questa testimonianza. È uscita anche sulla stampa, poi mi hanno scritto tante lettere, perché mi hanno scritto scrivendomi sulla stampa, ma anche sui social della stampa, perché è successa una cosa che, se vuoi, ti dico,
sì,
in questo periodo.
Hai voglia, sì.
Sì, sì, sì. Non vado più sui social. Questa,
ecco,
è stata
infatti
una sparizione, non la sparizione dalla critica televisiva, dal giornalismo, è sempre una passione, anche se rallentata, ci mancherebbe altro, anche perché comunque, se anche non fossi malata, io credo che a un certo punto noi babioni, noi boomer, dobbiamo un po' farci da parte, no? Dobbiamo metterci indietro, non siamo i frontman, basta.
Certo.
Quindi questo lo pensavo già comunque a prescindere dalla malattia. Però insomma, qualcosina si può sempre fare, non un pezzo da attacco di cronaca feroce, come anche non feroce, ma comunque come dire, puntuale come una volta, ma si può sempre scrivere. Ma quello da cui ho ritenuto necessario sparire, mi sono trovata bene a sparire, sono stati i social. Perché io avevo una pagina molto seguita su Facebook, proprio adesso che sta per cominciare il Festival di Sanremo si riformava un gruppo, riformiamo la band, che si chiamava Comari della Comazzi. E questo era un gruppo agguerritissimo, con i quali si commentava il festival tutte le sere, eccetera. Quindi avevo cominciato anche in a fare storie su Instagram, mm-hmm. non TikTok, non ero ancora giunta a TikTok, o teniamo conto che mi sono ammalata a gennaio 23, quindi in questi 4 anni anche la realtà dei social è molto cambiata. Mm-hmm. Facebook stava già diventando un gerontocomio. Poi secondo me si è un po' ripreso, perché Facebook adesso sta di nuovo tornando a rivolgersi anche ai più giovani, mi sembra, non necessariamente
forse
solo
negli ultimissimi momenti, negli ultimissimi tempi, perché sta... veramente ha avuto
un periodo certo, pesante. Solo gli anziani, i boomer, solo noi sì. degli anni nati negli anni 50, 40 sì. anche.
Sono tutti confluiti su Instagram, però molti, trovandosi su Instagram, scoprono che Instagram predilige le immagini sì. e magari qualcuno si trova meglio a scrivere, a parlare come era abituato su Facebook, e sta ritornando lì. Secondo
me, ritornando lì,
secondo me può essere che
percorso.
Stia succedendo questo, però non lo so, è una mia
è un'idea,
ipotesi.
È una assolutamente plausibile. Beh. Comunque, io avendo fatto tanti anni questo lavoro, ero dal punto di vista giornalistico abbastanza un punto di riferimento giornalistico e televisivo, e poi io ho un modo molto molto ben preciso di intendere i social sociali, cioè i social, questi social dove spesso, come spesso vengono usati adesso, che sono motivi di insulto, di odio, sì. gli haters, cioè, sì. è una cosa detestabile. Io credo che nel momento in cui tu hai una pagina, gestisci dei gruppi, hai anche una responsabilità, perché tu dai la tua impronta, e secondo me l'impronta è quello che volevo dare io, era l'impronta, era della gentilezza, del garbo, dell'urbanità. Tu mi puoi dire qualunque cosa, sei d'accordo, non da, poi sai, parliamo di televisione, cominciamo anche a ridimensionare le cose, non
certo.
come direbbe Bonolis, non stiamo a mappar genoma, stiamo parlando di programmi televisivi, quindi prendiamola tutti bassa. E devo dire che ero molto contenta di questo, di quest'animus che girava nelle cose che seguivo io sui social. C'era molta gentilezza, molta comprensione, molta urbanità. Oh ragazzi, però per fare così è faticoso,
sì, sì.
ci va una fatica,
sì, vero.
Perché non puoi buttare lì, devi pensare, pensare la parola giusta, l'aggettivo giusto, fare attenzione, tanta, tanta attenzione. E quando, dopo che mi sono ammalata, io volevo continuare a fare i social così, non soltanto andare a vedere che cosa succedeva a qualcun altro, da fare un commentino, sì. mettere un mi piace, e gestire i social come avrei voluto io, sì. Con la gentilezza secondo me necessaria, non avevo più l'energia.
Sì, perché sebbene i social siano un luogo di comunicazione immediata, no? Anche molto simile alla comunicazione, al dialogo, no? Però poi alla fine, quello che dici tu, per poterla fare in un certo modo ci vuole un tempo,
certo,
veramente,
anche dicevano,
è un grande lavoro dietro.
I latini scritta manent, perché se scrivi
sì,
immanent, quello
vero,
che scrivi,
quello
non
che
è che
dici.
Scrivi la prima cavolata che ti viene in mente, la butti
hai
lì.
Perfettamente ragione.
No, poi la puoi togliere, però intanto l'hanno letto, poi il post è rimosso, cioè si apre una spirale perversa, ovviamente sì. sfruttatissima dal mondo della pubblicità, dal mondo politico, sì. dal mondo della malavita, cioè è una brutta cosa, e quindi a maggior ragione bisogna fare molta attenzione, moltiplicare l'attenzione, e io
poi
non avevo l'energia, ripeto.
Perché poi c'è questo, come si dice, risvolto che ti che predispone le persone su due poli opposti, quindi polarizza, e questo non va per niente bene,
no,
perché
no.
polarizza, banalizza,
non
eccetera,
credo,
eccetera, eccetera.
Puoi avere la possibilità di esprimerti, poi bisogna anche tenere conto che non bisogna nemmeno farla troppo lunga, perché secondo me i post chilometrici, per carità, uno è libero di fare quello che vuole, però non è nemmeno quello il sistema, perché sennò sembra che vuoi fare lo scrittore e non trovi dove
sì.
pubblicare, allora quello è un modo per pubblicare la qualsiasi, non va bene. E allora io ho detto, senti, sai che c'è? La somma perdi, né vado a vedere, perché potrei guardare infatti mi sono anche detta, ma potrei farmi un profilo falso, chiamarmi qualcosa, non so, Maria Rossi, e poi, ma perché, ma chi se ne frega, tanto le notizie le so, chi mi deve chiamare? Vedi, Lara, sono qua da te.
Eccola,
quindi ci siamo sentiti.
Infatti,
ci vediamo,
i mezzi
quindi.
Li I sai mezzi, usare, insomma, sai districarti tra diversi mezzi.
Sì,
e
sì.
Quindi, che problema
c'è? Un altro
c'è?
Mondo oltre ai social è possibile. È
anche prendere le cose lentamente
è possibile. Quello social nel vero senso della parola, sociale,
sì.
Molto meglio vedersi davanti a un bicchiere di vino, un caffè, un'aranciata, quello che vuoi tu.
Sono molto d'accordo,
vero?
Con te, sì. Adesso metterei un brano che hai proposto tu, si tratta di Giorgio Gaber. Ne hai proposti due, a dir la verità. Uno è Far finta di essere sani e l'altro è L'uomo a pezzi.
L'uomo che perde i pezzi.
L'uomo che perde
Perdo
i pezzi,
vuoi... ma non è per colpa mia.
Quale vuoi sentire?
Quello che ti ispira di più a te.
Facciamo Far finta di essere sani.
Vai, Far finta di essere sani.
Dai, andiamo.
Vivere. Non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando su pane, collane, creme per mani, far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile. Ma che senso ha, sei cosciente in me, la misura della mia inutilità. Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, le masse, la lotta di classe, i testi gramsciani. Far finta di essere sani, far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India, in Turchia. Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani. Far finta di essere sani, far finta di essere. Vanno tutte le coppie, vanno, danno la mano nella mano, vanno anche le cose, vanno, vanno, migliorano piano piano, le fabbriche, gli ospedali, le autostrade, gli asili comunali, e vedo bambini cantare, in fila li portano al mare. Sanno se ridere o piangere, battono le mani, far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere sani.
Ti è piaciuta questa canzone?
Mi unisco anch'io all'applauso che stava nel disco, effettivamente, perché io credo che ogni tanto passino nella storia, nelle storie di tutti noi, dei paesi, dei popoli, dei geni.
Sì.
E credo sinceramente che Gaber lo fosse, era profetico, era questa canzone che è, credo, dei primi anni 70 e di una, e come tante altre sue, e sono di un'attualità ma veramente pazzeschi, testi pazzeschi, certo sono canzoni anche da ascoltare, non è solo musica, però insomma, come tanta musica, tanti brani,
certo,
sono così, ascoltiamoli, e questo era veramente forte. Facciamo tutti un po' finta di essere sani,
sì,
se no come si vive?
Tra l'altro, a proposito di questo tema, no, di far finta di essere sani, hai scoperto, sì, la medicina narrativa.
Medicina narrativa,
che cos'è?
È una branca adesso moderna di medicina che sarebbe praticamente, per dirle in poco in soldoni, come sentite che parlo io, stare a ascoltare il paziente. È quello che una volta faceva il medico condotto, che veniva lì e che andava lì, anzi, il medico condotto non l'ho più conosciuto nemmeno io, anche se vecchia, non tanto per il medico condotto, c'era già il medico, la dottoressa della mutua avevo io quando ero piccola, la dottoressa Francini. Ebbene, il medico condotto andava lì e diceva: dove hai male? Qui, lì, là, e come mai? E faceva raccontare un po' quello che era successo. Quindi la medicina narrativa consiste, ma lo stanno studiando, faccio un esempio, a proposito di televisione, molti dei nostri ascoltatori senz'altro, se hanno qualche anno, avranno visto il Dottor House.
Sì.
Che era una serie, certo, con Hugh Glory, che faceva questo medico che vedeva malvolentieri i pazienti, lui analizzava gli esami, diceva che tanto il paziente mente, è inutile starlo a sentire. E qualcuno gli chiedeva, ma tu preferisci un medico che ti fa morire, che ti tiene la mano ma ti fa morire, o un medico che non ti tiene la mano, non ti sta a sentire ma ti salva? Ecco, io Alessandra direi, io ne vorrei uno che mi tiene la mano e mi salva nello stesso tempo. Ecco, quindi si è passati da un eccesso medico come quello, cioè che non c'è, tu hai la Guillain-Barré, sicura così e cos'ha, paziente, stai zitta, sì, chi se ne frega di com'è. Invece, in qualunque malattia, il parere il sentimento del paziente è importante e deve interagire con le verità scientifiche. È vero anche, e lì dovrebbero essere anche un po' psicologi, non so, devono essere tutto, che anche i pazienti a volte sono dei gran rompiballe, diciamo la verità, vanno presi con le molle, non è
quello
che tutti noi pazienti siamo farina da far ostie, no.
Certo.
Per cui non è facile, però ci si prova, sì, è proprio la facoltà di scienze dell'Università di Torino organizza per i prossimi giorni, per la settimana prossima, una serie di incontri su vari temi, e io parlerò proprio di medicina con questa collega che si collega e insegnante all'università, che si chiama Silvia De Francia. Parleremo proprio di questo, sì. San Luigi d'Orbassano,
sì,
di medicina narrativa, di sia importante.
Hai visto il video dove sei intervistata
da
Silvia De Francia, appunto, parlate di questo.
Facciamo un'intervista al Polo del Novecento.
Sì, esatto. È stata molto interessante.
È stato molto interessante.
Vorrei aggiungere anche una cosa a proposito ma della comunicazione, non solo della medicina, l'importanza della medicina narrativa, ma anche del linguaggio nella comunicazione medico-paziente, perché dovrebbe essere più all'altezza della persona, perché spesso siamo, quando ci troviamo in quei frangenti, non ci capiamo niente, non solo per la mancanza di disponibilità, ma anche per questo linguaggio pieno di tecnicismi e di terminologia appunto medica, strettamente medica, e ci sentiamo un po' spersi.
Ti sembra quasi un modo da parte dei medici di trincerarsi dietro questo loro linguaggio, in modo da veramente da non far capire niente, per cui quel che succede succede, perché poi per i medici c'è la cosiddetta medicina difensiva, quella per la quale, in favore della quale si difendono a priori da ogni possibile, poi querela, quindi insomma sono, anche perché quando c'è la salute chiaramente è chiaro che
non ci pensi a queste cose.
Certo.
Però quando appunto sei in quei frangenti, si complica, hai bisogno di essere
ascoltato,
rassicurato da più punti di vista.
Certo.
Molto bene, molto bene. E, dunque, adesso io ascolterei un altro brano.
E ascoltiamo.
E ho preparato qui un brano che hai consigliato sempre della tua playlist, Perché tra l'altro ci avviciniamo alla settimana, come hai detto prima, di Sanremo,
Festival.
Del Festival di Sanremo, e quindi saremo bombardati in ogni dove dalla musica di Sanremo.
Sta facendo un'autopromozione spaventosa, certo che poi arrivano quindi, il 67, 88, 90 milioni di share, e per forza quindi, non c'è altro e non fanno altro.
Musica delle major, delle case discografiche, delle grandi case discografiche, dei grandi autori. E però noi abbiamo Finardi che ci ricorda Finardi, il valore sì, delle radio libere. E noi ascoltiamo anche questo bellissimo brano. Eccolo qua.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Ma secondo te, Alessandra, si può fare radio libera oggi nell'epoca delle web radio, nell'epoca di internet?
Certo, appunto, dunque, io intanto credo che un inno alla radio in Italia, bello come questo di Finardi, sì, non ce ne siano, vero, non ne siano più stati fatti. E io credo di sì, io voglio credere di sì. Come il giornalismo, penso che il giornalismo buono si possa fare con qualunque mezzo. Non è vero che internet uccide il giornalismo, appunto, video non kill, radio star, eccetera, eccetera. E così internet, si può fare dell'ottimo giornalismo anche su internet, come si può fare del pessimo giornalismo anche sulla carta stampata,
sì,
anche se alle rotative si può fare, vero, del giornalismo pessimo e si può fare, quindi non è quello il punto. Quindi anche la radio, certamente i concetti di libertà di quell'epoca sono diversi da quelli di adesso. Era difficile allora, è difficile ora. Però io voglio continuare a pensare che sia davvero possibile sulle web radio. Certo che è possibile. Siamo liberi.
Certo.
Cioè, congiuntivo esortativo come quelli del Papa, su via fratelli, siamo liberi.
Senti, ma allora, noi siamo quasi in chiusura, mancano pochi minuti, magari sforiamo un pochettino, chissà. Progetti futuri?
Progetti futuri? Ah, dunque, Giorgio, mio marito, ha un fratello che vive e lavora in Spagna con una famiglia molto particolare, perché sono cinque mm-hmm. figli, una moglie e cinque figli. Una moglie è sempre la stessa, quindi cinque figli sono stati fatti tutti con la stessa persona, cosa ormai inusuale. E quindi è una bella famiglia, e noi andavamo prima che io mi ammalassi volentieri in Spagna, ma anche da malata ci siamo già ritornati, anche perché i fisioterapisti, io vado al San Camillo e i miei fisioterapisti mi hanno letteralmente rimesso in piedi, dicono che camminare nella sabbia a piedi nudi è molto utile.
Sì.
Faccio fisioterapia così. Per cui progetti di andare di tornare in Spagna, di una cosa che facevo, che avevo cominciato a fare era ballare, ballo di sala. Sarebbe bello ricominciare.
È un bellissimo progetto. Allora, innanzitutto ti dico, guarda, stiamo quasi per terminare.
Lo so, capito.
Mi dispiace tantissimo. Io ti ringrazio di essere salita a bordo di Metro Sound
e
aver portato la tua ventata di competenza, di freschezza e di allegria.
Grazie. Viva Metro Sound! Tutti ad ascoltarla, mi raccomando.
Grazie.
Perché ascoltare Alessandro. La radio libera la mente, mi raccomando.
Allora, adesso per chiudere mettiamo l'ultimo brano che hai scelto tu, Edith Piaf con Non, je ne regrette rien. Ciao Alessandra,
ciao
a tutti e a martedì prossimo.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.